Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Bentornati su Fifth Avenue in diretta da Radio Base e sono le 18.08, quindi entriamo ufficialmente nella seconda ora di questa prima puntata in assoluto. L'emozione c'è ancora, Elsa,
sì,
però
siamo vive. Siamo vive, anche Marco è vivo, spero anche voi, che vi abbiamo tenuti belli svegli.
Esatto, e abbiamo quella novità. Sì. È tutto nuovo in realtà oggi, però
lei è più nuova del nuovo.
Lei è più nuova del nuovo, nel senso che
usato garantito.
Usato garantito. Benvenuta Melania. Grazie. Sulle nostre frequenze. E lei la terza voce femminile che vi avevamo promesso, nel senso che si aggiunge alle nostre due alla conduzione e che ogni puntata ci regalerà una notizia, un approfondimento,
giusto? Una curiosità.
Benvenuta Melania.
Grazie. Ho fatto un'incursione.
Sì, adesso. Un'incursione. Adesso Melania, tocca a te perché tu hai pronto per noi un bel argomentino.
Esatto. Allora, si dice che le rivoluzioni non si fanno con i guanti di seta, ma in questo caso dovremmo dire che non si fanno con le calze di seta, perché quest'anno si celebrano gli 80 anni, uh-huh, del compleanno della calza di nylon.
Però che bel compleanno, non pensavo così tanto.
80 anni. E se l'indipendenza femminile va di pari passo, diciamo, con la praticità della moda, e gli esperti dicono di sì,
sì.
Elsa, confermo. Anche le calze di nylon hanno facilitato le attività femminili e quindi quelle dell'emancipazione femminile. Sono elastiche, sono pratiche, sono resistenti. Possono essere indossate senza il reggicalze.
Attenzione.
Che adesso è tornato in voga,
sì.
Però insomma, allora era un bello sbattimento. Obbligatorio, un bello sbattimento. E molto meno costose rispetto alle vecchie calze di seta che le hanno precedute. Le calze di nylon nascono in una fabbrica negli Stati Uniti, la fabbrica del signor DuPont.
Ha avuto questa illuminazione.
Poi proprio un uomo, tra l'altro, che ha avuto questa
volte.
Vedi?
Sono loro.
A volte. Infatti, se da un lato, diciamo, la moda talvolta ci propone un'immagine femminile lontana dalla realtà delle donne, diciamo, normali, c'è anche da dire che tante volte ha saputo ben rispondere alle nuove esigenze di cambiamento.
Sì.
Per esempio, l'abbandono dei corsetti che stringevano quando andavano di moda,
cioè non respiravano.
Ci vorrei vedere.
Infatti, no.
Oppure, per esempio, l'invenzione del pantalone da donna o dei tailleur, insomma, dal genio di Chanel, che ben sappiamo, indimenticabile. C'è da dire una cosa, che l'invenzione delle calze in nylon in generale e nello specifico del collante è strettamente connessa ad un'altra invenzione altrettanto importante, ad opera di un chimico, di nuovo un uomo americano, che era il signor Wallace Carothers.
Bravissimo,
l'abbiamo detto.
Inventore appunto di questa fibra sintetica, definita leggera come la seta e resistente come l'acciaio. E questo signor Wallace, inventore del nylon, dirigeva proprio il reparto di chimica della DuPont, della fabbrica tessile.
Collaboravano.
Esatto. Ed è proprio in questo laboratorio americano che il signor Wallace sintetizzerà questa nuova fibra tessile che poi ha rivoluzionato non soltanto il mondo della moda, ma attenzione, è stato uno dei cardini su cui ha fatto leva il proibizionismo americano per la messa al bando della canapa. Quindi l'altra faccia della medaglia.
Questo non la sapevo.
Da un lato l'emancipazione femminile, diciamo, ha tratto vantaggio da questo materiale perché se ne è potuto fare. Dall'altro, in quegli anni, cosa è successo? Che in quegli anni i nascenti gruppi industriali americani puntavano soprattutto sullo sfruttamento del petrolio, sia per l'energia, sia anche per la creazione di fibre artificiali per l'abbigliamento. In questi grandi settori avevano investito quantità di denaro molto importanti, ma che cosa avevano di fronte? Avevano un avversario potentissimo che era la canapa, che era molto più resistente, molto più morbida, indistruttibile e coltivabile a tutte le latitudini. Mm-hmm. Quindi c'erano questi due colossi, da un lato la canapa e tutto quello che si poteva fare, anche l'olio per i motori, dall'altro questi grossi investimenti sul petrolio. E quindi che cosa succede? Che grandi gruppi come Rockefeller, lo stesso signor DuPont e questo William Hertz, che era un grande editore americano, fanno gruppo giocando sulla carta dell'illegalità, con delle grandissime operazioni mediatiche di demonizzazione, oltretutto grazie anche agli stessi giornali di Hertz, e combattono questa battaglia e la vincono per la messa al bando della canapa.
Però.
Esatto.
No, anche perché, cioè, c'è da dire, ma la canapa, cioè, con la canapa non si farebbero le calze, giusto?
Tutto.
In ogni
tutto.
Caso. Anche le calze?
Tutto. Con la canapa puoi fare tutto.
Allora.
Dai prodotti alimentari, tipo l'olio.
Sì, quello adesso è tornato molto in voga, devo dire.
Sì, quello è vero.
Alle fibre tessili, che sono...
Sì, perché effettivamente, come dicevi, è molto resistente.
Molto resistente.
Ma anche a livello di trasparenza e di collant si può applicare la canapa, non credo. Si faranno le calze di canapa che sono, insomma, un po'
ma
come i calzettoni
anche,
della nonna.
Ecco, indossa un bel paio di collant di canapa.
Sul collant ti viene già prurito.
No, non ce la posso fare io.
Sul collant di canapa mi cogli impreparata.
Quella
aveva un ampio utilizzo comunque nell'industria
tessile.
E non solo. cosa è successo? Che da quel momento in poi hanno fatto cartello e l'hanno vinta, e Hertz ha cominciato la sua devastazione delle foreste, ecco, per l'editoria.
Evviva.
Il signor DuPont ha cominciato a inondare il mercato della moda con le sue fibre sintetiche, e il mercato dell'automobile si è indirizzato definitivamente verso l'uso del motore a benzina, nonostante il primo motore, cioè, costruito dal signor diesel funzionava con carburante vegetale.
Tutto questo è partito dalle calze.
Cioè. È partito tutto più che dalle calze, dall'invenzione del nylon.
Esatto.
Beh, come fibra. Fibra rivoluzionaria, che costava molto meno rispetto al resto.
Però là dove si costruivano calze, quindi comunque c'era la necessità in quel laboratorio di lavorare per migliorare quel prodotto.
Guarda, in realtà ho letto anche un aneddoto un po' curioso, che la scoperta di questo tessuto fu anche una conseguenza del fatto I paracaduti degli americani, sì, durante la seconda guerra mondiale, inizialmente erano fatti di seta.
Sì.
Quando è stato bloccato, fu bloccato l'importazione da parte del Giappone della seta verso la Cina, c'era l'urgenza, la contingenza di
trovare qualcos'altro,
un nuovo materiale.
E quindi
pare che nylon sia anche l'acronimo di questa cosa qua, per cui è stato tutto un... c'entrano sempre le donne,
sì. Ecco.
Tutto parte da lì,
cioè dopo uomini, se guidate
ecco, non lo so,
uomini, se guidate motori a benzina
potevate guidarli a canapa,
se non ci fosse stato il benzina
è perché qualcuno si è preoccupato dei prodotti,
esatto,
per le donne,
e quindi insomma tanti auguri a noi.
Sì, questi 80 anni sono anche
perché visto che la zona dell'Alto Mantovano, soprattutto Castelgoffredo, è proprio l'industria della calza,
sì,
tempo fa, parlando con una persona che insomma ha sempre lavorato nel campo, mi diceva che l'inizio del 2000 sono stati gli anni in cui hanno visto un po' perdere terreno al mito della calza, perché si è messa proprio sul mercato la cosiddetta microfibra, esatto, e quindi quei 158 milioni di denari che
tra l'altro è resistentissimo,
esatto,
quindi
tiene,
c'è anche molto meno ricambio. Io avevo conosciuto insomma una ditta del ero andata insomma alla Levante,
sì,
anche altre, e avevo conosciuto tutta la filiera praticamente. In questa filiera prima di tutto loro mi avevano spiegato un po' i numeri, ecco, di questo mercato,
sì,
e se una volta una donna in un anno consumava 15 paia di calze, adesso ne consuma la metà praticamente, perché sono molto più resistenti, si lavano più spesso, e quindi la flessione del mercato era legata anche a quello, quindi
sì,
tenere legate le donne anche ad un prodotto, perché spesso noi andiamo a comprare le calze, non ci preoccupiamo della marca, andiamo semplicemente, ci serve un paio di calze in microfibra tot denari,
sì,
per affrontare l'inverno, che ne so, e magari con due o tre paia riusciamo per tanti mesi. Quindi ci sono anche molti cambiamenti, perché questa tecnologia hanno permesso di avere prodotti molto migliori, però al mercato non fa tanto bene.
Sì, però ti devo dire, io avevo visto questo incontro a Festival Letteratura, c'era Nanni Strada, che è stata quella che poi ha creato il discorso della moda tubolare,
sì,
e che quindi aveva un po' così anticipato questa moda, però adesso che è la moda che poi detta,
certo,
quello che viene prodotto, che
sì,
si consuma, c'è un ritorno alla calza velata, quindi è questa cosa un po' più anni 50, sono state anche riproposte le calze da Reggicalze, insomma c'è anche un po' il ritorno
alle origini,
anche quelle famose,
ecco,
calze con la riga dietro.
A me piacerebbero le calze di seta, però
sì,
vorrei provarle.
Non lo so,
te le mai provate?
Se c'è qualche ufficio stampa che lavora bene, che vuole farci provare delle
calze,
diciamo
come la Selvaggio Luca,
esatto, insomma era un nostro proposito, Valeria, quindi Melania, grazie per questo assist.
alla fine di tutto, se c'è qualche ufficio stampa che ci vuole far provare delle calze, l'indirizzo di Radio Base, poi ve lo ricordiamo. Sono le 18:18, ci fermiamo per qualche istante per ascoltarci una canzone che è molto bella,
sì,
a me piace molto, di Osier, Take Me to the Church.
She's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. Sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen.
Bentornati su Fifth Avenue, continuiamo con la nostra diretta. Melania, tu rimani con noi, giusto?
Eh beh, certo, sì. Non ti muovi da qui.
Anche perché dobbiamo parlare di molto altro. Tra poco entriamo nel dettaglio di corsi molto particolari. L'avevamo già accennato all'inizio. Parliamo di astrologia classica, erbe, benessere, floriterapia. È un meraviglioso mondo che solo a dirlo fa già star meglio.
Stiamo già meglio, ma staremo meglio dopo quando la nostra ospite ne parlerà.
Anche se c'è un ufficio stampa che vuole mandare dei fiori,
no? Tutto fiori,
cioè, noi stiamo interpellando gli uffici stampa di tutto il mondo.
So, sarà, sì, credo sarà il nostro mood. Insomma, uffici stampa, seguiteci.
Ricordiamoci di ricordare appunto l'indirizzo.
Sì,
di Radio
l'indirizzo,
Base.
L'indirizzo. Ci aspettiamo dei gran pacchi pieni di cose meravigliose da recensire.
Certo.
Rimanete con noi.
Radio Base a Mantova 103.2.
Cambio modo di pensare, se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo braccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi.
Con Fifth Avenue ci siamo tutte, Melania è rimasta con noi ovviamente. fino alla fine. E insomma, adesso noi siamo entrati in questa fase in cui parleremo un po' di magia, di benessere, di salute, di erbe, di astrologia, e lo facciamo in compagnia della nostra esperta di oggi e i nostri microfoni, Sonia Tabai. Ciao Sonia, benvenuta.
Ciao Elsa, saluto te e tutti gli ascoltatori.
Ciao. Ciao Elsa, ciao Elsa, ciao Elsa, ciao Sonia.
E allora si fa sentire.
Sì.
Allora Sonia, insomma, tu all'Arcifuzzi hai in programma ben tre corsi, uno sull'astrologia classica, uno sulle erbe e uno progetto benessere. Insomma, in sintesi, visto che ci sono tanti argomenti in questi corsi, che cosa proponi in questi tuoi appuntamenti che saranno il martedì?
Sì, esatto. Inizierò martedì prossimo e il primo corso sarà quello di astrologia, e sarà un modo per riscoprire questa antica scienza. Ci tengo a precisare che non faremo oroscopi, ma cercheremo di scoprire l'astrologia classica, ovvero quella parte di astrologia che assolutamente voleva capire in fondo com'era l'uomo, com'era il mondo, e ci addentreremo anche proprio nella personalità di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un'energia planetaria dentro se stesso. Sembrerà strano, sembrerà antico, però in realtà questa luce è accesa in ognuno di noi.
Un'energia che insomma poi troviamo anche grazie al corso sulle erbe che tu farai, che è l'altro corso che insomma ci insegna un sacco di cose su delle erbe che magari noi nemmeno conosciamo e non abbiamo preso in considerazione come erbe che ci fanno stare bene.
Sì, esatto Elsa, infatti ecco, nei corsi che ho già tenuto sulle erbe la curiosità è stata proprio quella di chi partecipava, di sentir parlare ad esempio del basilico, del rosmarino, ma in un modo diverso, e anche sapere come poter utilizzare, come poterli fare non solo a livello culinario ma anche per il proprio benessere, utilizzarli per star bene, per la propria salute, perché è un modo per riavvicinarci e riappropriarci della natura, da cui molto spesso chi per ragioni di lavoro, chi perché ovviamente non c'è più tempo, fa fatica ad immergersi al giorno d'oggi.
Ecco,
quindi...
Sonia, scusa, sono Valeria, volevo farti una domanda. Visto
ciao
che
Valeria,
tu...
non ciao. Ti ho salutato.
No, ma non c'è problema, siamo qui, è una specie di salotto, non
perfetto.
C'è problema. E tu appunto studi, applichi la floriterapia, kinesiologia e dai consigli di alimentazione naturale, immagino che tu sia la prima ad applicarli su te stessa, sulla tua vita, sulle tue abitudini. Ti chiedo, quanto è migliorata la tua vita, il tuo benessere, il tuo corpo anche? Quanti benefici hai da quando provi a mettere in pratica nella tua vita quotidiana i consigli che dai?
Io Valeria sono partita proprio da me stessa, in questo hai ragione, perché per 20 anni, a causa di una malattia che oggi è abbastanza comune, però all'epoca era abbastanza pericolosa, e si tratta dell'asma, io ho preso per tantissimo tempo il cortisone.
Sì.
E poi ho scoperto che, oltre ovviamente al a fattori, a medicina, ecco, di sintesi, che indubbiamente in certi casi come era il mio non potevo farne a meno, però sicuramente potevo avere un beneficio anche dato dal curare meglio quella che era la mia alimentazione e cercare anche di aiutarmi con la natura, quindi con sì. i fiori, con le erbe, perché molto spesso il disturbo sì può essere organico, ma non dimentichiamo che può essere anche psicosomatico, quindi
certo.
qualcosa che riguarda le nostre emozioni e tutto il nostro vissuto, quindi sicuramente io ne ho avuto un grande miglioramento.
Quindi, ecco, sei la prima testimone, ecco, di questo.
Esatto,
a volte
esatto.
serve proprio questo per spronare le persone ad un cambiamento che può essere graduale o radicale, però se è graduale, piano piano si entra nell'utilizzo quotidiano di alcune erbe per curarsi, il proprio organismo poi si abitua e piano piano, tanto che tu nel progetto benessere, con il primo incontro che partirà il 19 maggio sempre all'Arcifuzzi, parli di una dieta per vivere 100 anni, e poi
esatto.
nel secondo incontro la medicina
farina di Santa Ildegarda, minerali, erbe, radici che stimolano l'autoguarigione naturale. Molto interessante.
Sì, sono andata a riscoprire Santa Ildegarda perché era una figura poco attuale, vissuta nell'anno 1000, però è una donna sicuramente da riscoprire, molto coraggiosa, diversa diciamo dalle donne dell'epoca, perché ovviamente ritorniamo nell'anno 1000, chi all'epoca si dava da fare con erbe, con pietre e con addirittura alimentazione, veniva tacciata di stregoneria. Sì. Quindi sicuramente lei ha avuto un indubbio coraggio, e io l'ho trovata, l'ho voluta riportare ai giorni nostri perché la sua filosofia è assolutamente attuale, è olistica. Sì. Quindi vuole proprio abbracciare tutto il mondo che ci circonda, dandoci dei consigli che lei applicava, ma che oggi sono veramente attualissimi.
Ecco, Melania intanto sta cercando le immagini di Santa Ildegarda.
Sì, che questa cosa della stregoneria ci piace già, sì, cioè, sì, abbiamo già pensato che ci piace.
Sì, poi una donna che comunque si è distinta e che in qualche modo portava avanti insomma il proprio credo, ecco, in questa disciplina, possiamo dire.
Sì, tra l'altro sembra che abbia tacciato anche principi e imperatori, che era assolutamente stranissimo per l'epoca, perché sicuramente se ci avesse provato qualche altra donna sarebbe finita male, ecco.
Quindi era anche tenuta in una certa considerazione?
Certo, in grandissima considerazione, non solo da papi, perché lei era appunto una monaca, ma anche dai principi imperatori, ma lei dava udienza veramente a tutti, quindi dal contadino a chi invece era un ecclesiastico, anche addirittura a nobili, e quindi era proprio aperta, uno sguardo aperto sul mondo.
Forse si è salvata perché era monaca.
Forse, sì, è probabile.
Appartenere, esatto, a quell'ordine l'ha un po' salvata. Noi ci dobbiamo fermare, chiedo alla regia. Sì, no, sì, c'è la canzone. Mi dice canzone, sì, fermare, nel senso che dobbiamo smettere di parlare in questo momento.
Dare spazio alla musica.
Esatto, diamo spazio alla musica. Prima di dare spazio alla musica, ringraziamo Sonia Tabai che ha condiviso con noi queste sue esperienze e che potete trovare alla Arcifuzzi a partire dal 24 febbraio, tutti i martedì dalle 21 alle 22:45, incontri serali per stare meglio, con tre corsi uno dietro l'altro: astrologia, erbe buone e progetto benessere.
E ricordiamo anche che il 22 di febbraio, sempre presso l'Arcifuzzi alle ore 17:30, ci sarà la presentazione del tuo libro, che ricordiamo Poche parole dette piano, con il tuo editore Gianluca Barbera. Insomma, veramente una bella anche iniziativa per scoprire l'Arcifuzzi, i tuoi corsi e anche il tuo bellissimo libro.
Grazie, grazie Sonia.
Grazie Sonia, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, ci fermiamo per qualche istante con gli Eurythmics.
Shades of sleep have driven you away.
Radio Base.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Party girl, don't get hurt, can't feel anything, when will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time, call phones blowing up, I ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, dream. One, two, three, one, two, three, dream. Turn back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. Gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Oh. One, two, three, 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 three. Turn back till I lose count.
Rientrati in studio con Fifth Avenue, bentornati. Il tema della violenza sulle donne diventa ogni giorno di più protagonista delle nostre vite, delle più crudeli vicende di cronaca, ma non perché prima non ci fossero così tanti episodi come negli ultimi anni, solo perché finalmente se ne parla. Amorosi assassini è il titolo di un saggio edito dalla Terza nel 2006. 13 giornaliste e scrittrici raccontano casi di violenza su donne avvenuti in quell'anno, ed è Valeria Perdonò, accompagnata al pianoforte da Emiliano Paterlini, a portare Amorosi assassini nella rassegna di Alto Teatro di Ars Creazione Spettacolo a Mantova. Benvenuta Valeria.
Ciao. Buonasera,
benvenuta.
Sono un po' emozionata, la posso dire subito?
Ma ci crede nessuno. Ma non ci crede nessuno. Tu che
ci crediamo?
Cioè, vai qua là, fai spettacoli, okay, spettacoli. Okay. No, ti è andata male, cioè,
no,
non
ci sono emozionata perché sono molto contenta, lo dico subito, questo di essere stata invitata da voi in questo vostro debutto e quindi insomma, grazie, innanzitutto grazie.
È un onore ed è un onore anche che le date siano proprio giuste, perché parliamo veramente di questo weekend.
Apposta.
Esatto. Sì. Sabato sera alle ore 21 e domenica alle ore 17, quindi chi non può il sabato c'è la replica della domenica. Con questo lavoro che tu hai già proposto non è un esordio, ma ogni volta è un'emozione, perché da donna che racconta storie di donne e così raccontate, tra l'altro con una chiave che tocca anche l'ironico e quindi corde ironiche tra presente e passato.
Visto l'argomento sembra un po' strano, no? Parlare di femminicidio con ironia sembra un po' un'eresia, invece è veramente quello che io cerco di fare. Insomma, io credo che ci siano degli argomenti che rischiano veramente di essere o retorici o banalmente molto noiosi, diciamoci la verità, perché l'altro risvolto della medaglia è che di femminicidio ne sentiamo parlare tutti i giorni, quindi anche basta. Sì. Io mi rendo conto, sono la prima, quindi il mio tentativo è quello di fornire, anche perché io non sono né un psicologo né una vittima, non mi è successo niente, né un avvocato, insomma non ho nessuna competenza specifica, sono semplicemente appunto una donna e di conseguenza un artista che cerco con il teatro veramente di dare così uno spunto di riflessione. E come dice il sottotitolo del mio spettacolo, facciamo finta di niente, dai, siccome è una cosa che troppo spesso si sente dire, nonostante tutto, quante volte famiglie, amici sotterrano, fanno finta di niente, appunto. Il mio tentativo è proprio quello di fornire una voce in più, di non fare finta di niente e di farlo in modo anche un po' leggero, anche ridendoci sopra.
Esatto.
E devo dirti, tu sai bene che mi conosci sia come donna che come attrice, anche con grande autoironia, perché io dico sempre che noi donne forniamo tantissimi elementi per prenderci in giro da sole, diciamoci la verità.
Sì,
ecco.
sì.
Vabbè, anche gli uomini vale scusa.
certo. No, ma sai cos'è? Che questa è anche una cosa che io dico e sulla quale batto molto, che mi è capitato studiando documenti, piuttosto che appunto anche manifestazioni artistiche di questo argomento, che spesso si tende a dire l'uomo è cattivo e la donna è una santa, quindi l'uomo uccide la donna e quindi noi siamo...
Io me la ricordavo diversa.
No, è che semplicemente secondo me non è sempre così, insomma.
Assolutamente.
Non è solo così.
E ecco. Tu in questo spettacolo infatti prendi anche in prestito citazioni e canzoni, Alda Merini, Aristotele, Gaber, il Trio Lescano, per dirne alcuni, quindi
per dirne alcuni
di epoche completamente differenti che però ti hanno dato degli spunti di lettura.
Mi hanno dato degli spunti per parlare anche male delle donne, cosa che io trovo molto divertente. Chiaramente poi il mio sguardo è prendere in giro insomma questi autori, soprattutto perché la prima parte dello spettacolo verte su questo saggio che tu hai citato, Amoro di Assassini, e ha come filo conduttore la storia, questa storia vera di Francesca Baleani che è avvenuta nel 2006. Questo è un saggio che riporta appunto fatti di cronaca di quell'anno. E quando mi è capitato tra le mani, perché mi chiesero proprio a Mantova, tra l'altro, di fare un evento per il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, io non sapevo da dove partire perché non mi ero mai avventurata in questo mondo, mi misero in mano questo testo e tra questi casi riportati ce n'era soltanto uno a lieto fine, se così si può dire. Francesca Baleani è diventata famosa come la donna del cassonetto, infilata lì dentro dall'ex marito convinto di averla uccisa, che poi invece si salva per miracolo. Quindi ho usato la sua storia come fil rouge, appunto perché è una storia a lieto fine, e perché tra l'altro è una storia che si consuma in un ceto sociale mediamente alto, perché noi spesso siamo portati ancora oggi a pensare che queste cose avvengano solo insomma un po' ai margini della società, invece purtroppo non è così. E quindi ho voluto dare un po' una chiave di speranza. Nella seconda parte dello spettacolo io parlo un po' in generale certo. della faccenda, do anche delle mie opinioni, perché è strano, ma io penso, so che insomma ai più può sembrare, però vi giuro che a fatica, piano piano, ogni tanto penso.
Quindi ecco, sappiate che chi va allo spettacolo ci trova dentro anche i pensieri dell'attrice, esatto, questo è bello, perché non c'è qualcuno che ti ha scritto un testo e tu lo, come spesso succede, no? C'è un regista, c'è un autore, e allora e quello è il testo che si impara.
No, stavolta tu ci hai messo veramente tutto io, e ho voluto proprio fare tutto io, guarda, rispetto appunto ad altri spettacoli, anche ad altre cose sulle donne che anche tu conosci, dove c'era appunto un regista, un testo, perché questo spettacolo, questo è il motivo per cui poi nella seconda parte ci sono anche tante citazioni, perché come se io avessi io dei libri in scena che sfoglio come a volerli studiare, perché vorrei che questo spettacolo non fosse un normale spettacolo, il pubblico seduto e l'attrice sul palco. Io di solito in tutti i posti in cui l'ho fatto il pubblico intorno anche, perché mi piace veramente l'idea che sia una chiacchierata molto informale, quindi c'è un pianista che mi accompagna, ci sono delle canzoni, per questo anche si sorride insieme, e mi piace pensare appunto che possa essere semplicemente veramente una riflessione fatta a teatro, che è un luogo che permette appunto anche cose di questo tipo.
Ecco, quindi
tra l'altro dico questa cosa, che sabato sera dopo lo spettacolo ci sarà un buffet sempre lì in teatro, proprio perché mi piacerebbe insomma,
cioè, noi abbiamo prenotato al ristorante dopo.
No,
e lo sa, me l'ha detto, però me l'ha detto oggi questa cosa del vero, Valeria, che me l'hai detto oggi questa cosa della
prenotazione. Queste sono pessime scuse, adesso siamo in diretta, per cui adesso non vorrei addentrarmi.
No, perché dopo sembra proprio che andate per il buffet, ragazzi. No, dai,
no, però l'ha detto
oggi. No, ma ovviamente sto scherzando, Valeria, scusami.
No, ma ragazzi, io il buffet l'ho organizzato apposta, è ovvio, l'ho organizzato apposta per avere un po' di pubblico.
Ma no, Valeria, non dire così, dai.
No, Valeria voleva farti un paio di domande.
No, volevo due parole sul pianista, Vale.
Oddio, devo proprio farlo. Emiliano Paterlini, ecco, basta. Due parole. No, non è vero, povero.
Che ha tentato ultimamente anche di introdurre nuovi strumenti nella...
Ma certo, lo farà, lo farà. Mi ha detto
stai
che
attenta,
si presenterà con un con, facendo suoni strani. Non
no,
lo so,
perché
io
qua cioè, siete in due sul palco, ma lui... Cioè, secondo me vuol rubarti un po' la scena. Fai in modo
ma lo
di
fa
essere...
sempre. Noi ormai lavoriamo insieme dal 2008. È un incubo lavorare con Emilia. No, povero. Io l'ho tratto sempre male, anche in scena. Mi diverte un sacco. Poi dovete sapere che io improvviso, ma anche lui. E quindi ogni tanto lo vesso, lo tratto male. Lui, poveretto, si fa fare di tutto. Perché in realtà il buon Emiliano Paterlini è un artista straordinario. Perché veramente è un grandissimo pianista, un grandissimo jazzista. Ma veramente è proprio un bel collega da avere in scena. Forse anche semplicemente perché tra di noi c'è cioè, stata dall'inizio una bella sintonia.
Beh,
devo
insomma
dire.
Anche quindi lui proprio... ha la stessa vena autoironica che hai tu, cioè capisce il gioco che si crea insomma.
Assolutamente,
quindi...
assolutamente, infatti è una delle persone migliori con cui io avrei potuto fare un progetto.
Beh, con perché... questa sviolinata direi che possiamo chiudere la parentesi.
Tra l'altro vi sta ascoltando,
ci sta
leggo, perfetto. Emiliano, vieni giù.
Chiaramente io smentirò queste parole davanti a lui anche in punto di morte. Spero che lui non senta mai questa intervista.
No, lui è collegato in questo momento. Ah, ha sentito tutto.
Lo sa. E niente.
Mi ricatterà.
Appuntamento allora sabato 21 febbraio alle ore 21 a Dars Creazione Spettacolo in via Bonomi a Mantova e domenica 22 alle ore 17. Grazie Valeria.
Io vi ringrazio tantissimo. In bocca al lupo per questa bellissima avventura. Grazie di avermi ospitato. Vi aspetto a teatro a questo punto.
Grazie ancora.
Grazie.
Baci a te.
Ciao.
Direi che siamo arrivati a conclusione della nostra puntata. Tra pochissimo per i saluti finali vi lasciamo con Makes Me Wonder. Avenue, come vedete, è anche musica. Noi stiamo accuratamente scegliendo i nostri brani, perché
diciamo,
insomma, due ore di diretta sono anche
la
di
playlist
buona musica.
È la nostra.
Certo, per una volta decidiamo noi. Allora, siamo rientrate in studio per salutarvi, in realtà, per darvi appuntamento la prossima settimana. Vorrei segnalare che nel frattempo, visto che abbiamo parlato di questa Santa Hildegarda, che ormai diventerà insomma un po' la nostra icona. Adesso ci prendiamo un santino.
Un
bel santino di Santa Hildegarda.
Quantomeno uno screensaver.
Quantomeno. Poi condivideremo anche magari sulla pagina Facebook la faccia di questa Hildegarda. E mia zia, che saluto e che ci sta ascoltando, mi ha mandato su WhatsApp la prova che lei ha il libro delle cure di Santa Hildegarda, La salute come conquista dell'equilibrio. Ragazze,
eccoci.
È da comprare.
È un must have.
Io direi che è il caso di ringraziare tutti gli ospiti di questa puntata.
Ringraziamo Cristian Mascheroni, Lisa Tabai, Valeria Perdonò, ovviamente anche la nostra Melania Favalli, che ritroveremo settimana prossima, perché siamo arrivati alla fine di queste questa puntata di due ore, addirittura due puntate, proprio la fine, siamo arrivati alla frutta, e quindi noi vi diamo appuntamento settimana prossima, mercoledì, sempre su Radio Base, sempre Fifth Avenue. A che ora, Valeria?
Dalle 17 alle 19.
E allora, grazie a tutti, fatevi anche un bello spritz alla nostra salute,
visto che l'orario è questo, il mercoledì è perfetto. Grazie per averci seguito, continuate a farlo anche sulla pagina Facebook, vi terremo aggiornati anche sugli argomenti della prossima puntata.
Certo.
Un saluto a tutti voi.
Ciao.
Ciao.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.